Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Il nostro testo è 1 Pietro, capitolo 1, dal versetto 1 al 2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Ora, l'essenza di questo saluto con il quale Pietro inizia la sua lettera è quella di sottolineare il fatto che coloro a cui scrive sono stati scelti secondo la prescienza di Dio Padre. E in questo modo Pietro fa un tuffo teologico di proporzioni intensamente profonde proprio all'inizio di questa lettera. La lezione di questa sera quindi tratterà il tema dell'elezione, ovvero dell'essere stati scelti da Dio. Il valente insegnante e studioso della Bibbia, A.W. Pink, che tra l'altro è morto nel 1952, una volta iniziò un sermone dicendo questo: stasera parlerò di una delle dottrine più odiate della Bibbia, quella dell'elezione sovrana di Dio. Fine della citazione. Aveva ragione, è una dottrina odiata. In seguito scrisse queste parole, che trovo molto significative: l'elezione sovrana di Dio è la verità più detestata e disprezzata dalla maggioranza di coloro che si dichiarano essere credenti. Sia chiaramente annunciato che la salvezza non ha origine nella volontà dell'uomo, ma nella volontà di Dio. Che se non fosse così, nessuno sarebbe né potrebbe essere salvato. Infatti, come risultato della caduta, l'uomo ha perso ogni desiderio ed ogni volontà verso ciò che è buono e che, anche gli stessi eletti, devono essere resi volenterosi. E forti saranno le grida di indignazione contro tale insegnamento. E poi dice: i mistificatori del merito non ammetteranno mai la supremazia della volontà divina e l'impotenza della volontà umana. Di conseguenza, coloro che sono i più acerrimi nel denunciare l'elezione per volontà sovrana di Dio sono i più calorosi nel gridare a sostegno del libero arbitrio dell'uomo decaduto. Fine citazione. Quello che sta dicendo è che per alcuni è difficile accettare la dottrina biblica dell'elezione sovrana. È difficile per l'uomo riconoscere il fatto che la sua salvezza è un atto di Dio. Nella sua caduta vuole assumersi una qualche responsabilità, anche se piccola, di aver creduto. Vuole ricevere disperatamente il merito di aver fatto la scelta giusta. Inoltre, la dottrina dell'elezione ci sembra ripugnante perché, secondo i nostri standard, sembra ingiusto che Dio, tra tutto il mondo degli esseri umani, scelga alcuni a sua discrezione per essere salvati ad esclusione del resto. Ma capite, non è vero, che il motivo per cui l'uomo vuole così disperatamente averne parte è perché nella sua caduta vuole dar foga al suo orgoglio. E quindi possiamo eliminare questo problema in sé, perché è solamente un'espressione della caduta. E che dire invece del concetto dell'ingiustizia, cioè è Dio ingiusto? No, Dio non deve mai essere misurato con alcuno standard umano. certamente non con lo standard dell'equità umana, che anch'esso è un riflesso di cosa? Della caduta dell'uomo. Siamo forse così sciocchi da pensare che noi, creature decadute e peccatrici, abbiamo uno standard più elevato di ciò che sia giusto rispetto ad un Dio non decaduto ed infinitamente ed eternamente santo? Che razza di orgoglio è questo? E lì vige il vero problema. Nel Salmo 97, al versetto 2, si legge: rettitudine e giustizia sono il fondamento del suo trono. Rettitudine e giustizia sono il fondamento stesso del trono di Dio. Ciò significa che qualsiasi cosa Dio fa procede da una base di rettitudine e di giustizia. Potrebbe non essere equivalente alla rettitudine e alla giustizia umana, ma è divina. Nelle parole familiari di Isaia 55, 8 e 9, la scrittura dice di Dio, dichiara al Signore: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore, poiché come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre, ed i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Noi, in quanto creature decadute, non abbiamo alcun diritto di stabilire se ciò che Dio fa è giusto, corretto o equo. Così si esce dal seminato quando si afferma che Dio faccia qualcosa che non sia giusto. Che cos'è quindi la giustizia divina? Lasciate che vi dia una definizione. È un attributo essenziale di Dio, cioè appartiene alla sua stessa essenza, per cui egli è infinitamente e perfettamente giusto, in sé, di sé, per sé, da sé e dipendente da nessun altro. James Usher, molti anni fa, scrisse: la fonte della giustizia di Dio è la sua libera volontà e nient'altro. Infatti, qualsiasi cosa egli voglia è giusto, e visto che egli la vuole, perciò essa è giusta, non perché è giusta, quindi la vuole. Capite il punto? Qualcosa è giusto perché Dio lo desidera, non lo desidera perché è giusto in sé, secondo gli standard umani. È lui che stabilisce lo standard. La giustizia divina è di un ordine e di un carattere completamente diverso da quello della giustizia umana, e comunque la giustizia non è di fatto il problema, no? Non è il caso di parlare troppo a lungo di giustizia quando si parla della salvezza, perché se Dio ci desse giustizia ci manderebbe tutti all'inferno. Vedete, il creatore non deve nulla alla creatura, nemmeno quello che si compiace di offrire agli eletti non gli è dovuto. E come può quindi Dio essere chiamato ingiusto quando tutto ciò che fa è giusto? Ed il fatto che abbia eletto alcuni alla salvezza, anche se non se lo meritavano, com'è che quello può essere considerato ingiusto? La salvezza non è mai una questione di giustizia, è sempre una questione di grazia pura. Non è il caso di cercare di capire questa cosa da un punto di vista dell'equità o della giustizia. Dio lo fece e quello lo rende giusto. Dio stabilisce lo standard, la norma di ciò che è giusto. Se non capiamo quello che Dio fa, non significa che lui non sia all'altezza dei nostri standard, ma che i nostri standard non sono la sua altezza. Lui è Dio. Ora, nel discutere la dottrina dell'elezione, non c'è sezione delle scritture migliore e più condensata di quella che ci precede. E Pietro, francamente, entra nel vivo della teologia fin dai primi passi. Non è ancora uscito al primo versetto e già introduce il termine eletto. E poi si lancia in una dichiarazione brevissima, però profonda, sull'essenza dell'elezione stessa. Ora, rivolgendosi ai suoi lettori, in questi primi due versetti, intende identificare loro come gli eletti di Dio. Li identifica in due modi. In primo luogo li identifica in relazione al loro posto sulla terra, ed in secondo luogo li identifica in relazione al loro posto in cielo. Per quanto riguarda la terra, essi risiedono sparsi nel Ponto della Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Per quanto riguarda il cielo, invece, essi sono eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del suo sangue. Quindi, egli identifica la loro identificazione terrena e anche quella celeste. Ora, vediamo brevemente la loro identificazione terrena. Si dice che i lettori a cui Pietro scrive risiedessero come stranieri sparsi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Ora, dobbiamo toccare questo punto perché dobbiamo capire a chi sta scrivendo. Mi interessa per favore il termine sparsi? Questa è una parola molto familiare a qualsiasi studente del Nuovo Testamento, la parola diasporas dal greco. Forse avrete sentito la parola diaspora, significa dispersione. Cioè nei Vangeli quello è un termine tecnico per indicare la dispersione degli ebrei nel mondo. Ed è usata così in Giovanni 7,35. Era anche in riferimento agli ebrei dispersi nel mondo in Giacomo 1,1. E sono convinto che Pietro qui non la stia usando in modo così tecnico come fece Giacomo. Notate al capitolo 1, versetto 17. Egli sta scrivendo a queste persone che erano sparse, gli sta dicendo: se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. L'implicazione qui è che si riferisce alla vita terrena, al soggiorno terreno, il che ci porta a credere che stia parlando di persone che non sono tanto stranieri come in una società aliena, ma stranieri sulla terra stessa. Capitolo 2, versetto 11, dice: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Di nuovo, gli stranieri e i pellegrini sembrano essere coloro che si trovano in un ambiente estraneo alla loro natura e che sta facendo guerra contro la loro anima. Quindi non si preoccupa tanto dei giudei che sono stranieri o pellegrini nazionalmente parlando, tanto quanto si sta riferendo ai credenti che sono estranei da un punto di vista spirituale. Il riferimento ad un pubblico molto più ampio che includerebbe certamente alcuni ebrei cristiani così come gentili. Si potrebbe presupporre che gli ebrei erano in minoranza nelle province gentili alle quali questa epistola fu indirizzata. Quindi quello che sta dicendo non è a voi giudei che siete dispersi in paesi stranieri, ma a voi cristiani che siete stranieri sulla terra. Che siete di fatto veri stranieri, forestieri o pellegrini. Il vostro posto non è qui. La Chiesa è un gruppo di stranieri sparsi per il mondo, lontano dalla loro vera casa. Infatti in Filippesi 3,3 Paolo dice: noi cristiani gentili, tutti noi nella Chiesa, giudei e gentili, tutta la Chiesa siamo la circoncisione di natura spirituale. E qui credo che Pietro stia dicendo: noi siamo i dispersi, noi siamo la diaspora in senso spirituale. Quindi l'idea è che sta scrivendo ai credenti che nel mondo sono stranieri o sono pellegrini. Si sta rivolgendo alla Chiesa, e questo è quanto. Si sta rivolgendo alla Chiesa, la Chiesa di Ponto, la Chiesa di Galazia, la Chiesa della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia. E queste, tra l'altro, sono province. Occupano quella che oggi conosciamo come la Turchia moderna. Ai tempi di Pietro facevano parte dell'impero romano, ma egli stava scrivendo a cristiani che erano sparsi in quelle province romane, e quindi possiamo concludere che la lettera aveva un pubblico molto ampio. In quelle province ci sarebbero state delle chiese diverse, un numero di chiese. Sappiamo per esempio che nella provincia dell'Asia c'erano almeno 7-8 chiese, 7 di quelle ricevettero lettere al Signore Gesù in Apocalisse 2:3, e c'erano anche altre chiese, come la chiesa di Colosse, che però non furono menzionate in Apocalisse. Quindi probabilmente c'erano anche altre chiese nel Ponto, o in Cappadocia, o anche in Bitinia, cristiani dispersi come stranieri, in terra straniera, cioè nel mondo non rigenerato. Quindi Pietro sta scrivendo a molte persone, e perché sta scrivendo in un pubblico così vasto? Perché la persecuzione che si era abbattuta sui cristiani a causa della loro incolpazione per l'incendio di Roma stava dilagando nell'impero romano. E dovunque si diffondeva quella persecuzione, i cristiani dovevano pagare il prezzo della sofferenza. E quindi gli scrive come per includerli tutti in questa epistola, che gli insegna come affrontare la sofferenza trionfalmente. Però più importante del loro rapporto con la terra è il loro rapporto con il cielo. E la cosa che più vuole che sappiano è che erano stati scelti, eletti da Dio. Voleva che afferrassero quella realtà così incredibilmente confortante. Nel bel mezzo della persecuzione, quando ci sarebbe stata la possibilità di iniziare a mettere molte cose in discussione, egli voleva che riconoscessero di essere stati scelti, che erano gli eletti di Dio. E quindi alla fine il versetto 1 dice: agli eletti che vivono come forestieri dispersi. Agli eletti, parliamo della parola forestieri, che sono eletti. Forestieri significa strani, come abbiamo detto, coloro che sono espropriati in una terra che non gli appartiene, può indicare una residenza temporanea, può significare stranieri. In ogni caso erano residenti temporanei ed erano anche stranieri. La loro era una città non fatta con mano d'uomo, una città eterna e celeste. Loro era un soggiorno temporaneo fino a quando non furono chiamati alla Sion elevata, così come la chiama lo scrittore di Ebrei, la città celeste. Questi forestieri, la Chiesa, i redenti, i credenti, sono stati eletti. Eklektos, chiamati fuori, i chiamati fuori. Questo è un aggettivo verbale che significa scegliere o selezionare. Infatti, lo si potrebbe anche tradurre in questo modo, e questo sarebbe bellissimo: stranieri scelti, alieni selezionati. È un termine per cristiani, tutto qui. Gli eletti, i salvati sono gli eletti. Oh, tra l'altro, era anche un termine per identificare l'Israele antica. Deuteronomio. Forse ricordereste questo versetto perché è molto familiare, ma Deuteronomio 7,6 dice: infatti tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. È bene che lo capiate, no? Dio non era seduto in cielo a dire: oh, io spero che una qualche nazione mi crederà e mi sceglierà un giorno. No. Tra tutti i popoli della terra, io ho scelto te. Israele, la mia scelta, la mia elezione. Questo si trova in Deuteronomio 7,6. Deuteronomio 14,2 anche lì dice: poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Si ripete di nuovo stessa cosa: scelti, eletti. Salmo 105,43 chiama Israele i suoi eletti. Salmo 135,4 dice: poiché il Signore ha scelto per sé Giacobbe ed Israele per suo speciale possedimento, Israele fu eletta. E voi potreste chiedere: ma è anche così per la Chiesa? Dio non ha cambiato forse il suo piano, il suo modo di operare? Dio non ha cambiato il suo metodo. L'Antico Testamento diceva: nessun uomo cerca Dio. L'Antico Testamento dice: non c'è nessun giusto, no, nemmeno uno, neppure uno. Dio ha scelto, Dio ha eletto il suo popolo, Israele, per sua libera scelta. E lo stesso vale per la Chiesa, ed è per questo che siamo i suoi eletti. Lasciate che vi mostri questo fatto qui. Matteo 24, versetto 22, leggiamo questo. Riprendete un attimino il pensiero del fatto che noi siamo gli eletti, ok? Versetto 22 dice: se quei giorni, cioè nei giorni della grande tribolazione, se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ascoltate qui: ma a motivo degli eletti, degli scelti, quei giorni saranno abbreviati. Chi sono gli eletti? I credenti. Versetto 24: perché sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche chi? Anche gli eletti, gli scelti, i credenti, un termine che indica i credenti, i cristiani. Versetto 31: e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi, cosa? Per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Il Vangelo di Luca, il capitolo 18, versetto 7, dice: Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà nei loro confronti. Arriviamo a Romani, la grande epistola di Paolo, in quell'ottavo capitolo meraviglioso, al versetto 33, dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Noi siamo gli eletti. Colossesi, capitolo 3, versetto 12, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, scelti da Dio. Sentimenti di misericordia e così via. Voi siete stati scelti da Dio per essere santi ed amati. Egli ha deciso di porre il suo amore su di voi e su di me senza alcuna ragione da parte nostra, ma rigorosamente per scelta personale. Gli eletti di Dio, ecco chi siamo. Seconda Timoteo 2:10. Ecco perché, dice Paolo, io sopporto ogni cosa per amor degli eletti, finché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Io sto svolgendo il mio ministero evangelistico per portare il Vangelo agli eletti, agli scelti. Tito, quando Paolo scrisse quella lettera, non poteva dirlo più direttamente. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio. Seconda Giovanni, in quella epistola piccolina, descrive la Chiesa, Giovanni descrive la Chiesa come la donna scelta, la donna eletta. Seconda Giovanni 1, seconda Giovanni 13, i figli della tua eletta sorella ti salutano. Due chiese, entrambe elette. Quindi vedete, quando Pietro dice, io scrivo agli eletti di Dio o agli eletti, agli scelti, intende ai credenti. Ora, per favore, cogliete questo aspetto, ok? Il termine eletti o scelti è sinonimo con il termine cristiano, con il termine salvato, salvati o l'essere nati di nuovo. E la realtà di quel termine è quella di ricordarci che siamo stati scelti, che siamo gli eletti di Dio. Lui ha fatto la scelta, non noi. Quello che Pietro sta dicendo, a mio avviso, è meraviglioso. Quello che sta dicendo a quei cristiani perseguitati è semplice. Ehi, voi forse non siete la scelta del mondo, ma voi siete la scelta di Dio, eletti da Dio. Cioè, riuscite a capire questo concetto qui? Non è confortante come cosa? È una realtà ricca. E ascoltatemi, l'intento era quello di incoraggiare i credenti perseguitati. Ora, mentre guarderemo a questa cosa qui un pochino più da vicino, vi darò un piccolo elenco degli elementi dell'elezione. Vediamo un po' fino a che punto arriviamo. Numero uno, la natura della nostra elezione. Lo faremo frase per frase perché è così ricca come cosa. La natura della nostra elezione. Versetto 1. Eletta, che sono scelti. Eletta, capitolo 2. Versetto 9 dice, per favore notate, Pietro dice, ma voi siete, cosa? Una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati nelle tenebre alla sua luce meravigliosa. Siete una stirpe eletta. Miei cari, riuscite a cogliere questa realtà? Siete cristiani perché siete stati scelti da Dio stesso. Questo è quello che dice la Bibbia. Gli eletti sono i salvati. Il termine, come ho detto, significa selezionare, scegliere, chiamar fuori da un gruppo. E Pietro sta semplicemente dicendo che i cristiani sono persone che Dio ha scelto affinché gli appartengano. Questa è la natura dell'elezione. La natura dell'elezione è che Dio ha scelto un popolo che gli appartenga e noi siamo quel popolo. Dio sceglie persone tra tutto il mondo affinché gli appartengano. In Atti 15:14, credo sia il versetto giusto, 14, leggiamo questo, sì, è quello. Simeone, o Pietro, ha riferito, e questo è il concilio di Gerusalemme, ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. Cioè l'intero piano di Dio era quello di estrarre un popolo, di scegliere un popolo. Ora, qualcosa dentro di voi dovrebbe opporsi a tutto questo, non è vero? potreste chiedere, aspetta un attimo, vuol dire che siamo stati scelti e basta? E ci opponiamo alla cosa, perché il nostro stato di decadimento combatte la cosa, perché ci piacerebbe pensare che in parte la cosa sia stata un po' in dipendenza da noi stessi, e quello è l'orgoglio. Ci piacerebbe anche pensare, sembra ingiusto, no? E anche quello è orgoglio. Dice, Dio, mi sa che dovrò raddrizzarti quando arriverò in cielo. Questo è un po' il concetto, non si sta concependo cosa si intenda con equità. Bisogna ritirarsi alla fede. Ci piacerebbe anche pensare, sembra un po' ingiusto, no? E anche quello è l'orgoglio, dire, oh Dio, mi sa che quando arriverò lì ti raddrizzerò. Non si sta concependo però cosa si intenda con equità. Bisogna ritirarsi alla fede, amici miei, bisogna ritirarsi alla fede. Cos'è che ci insegna la Bibbia? La Bibbia insegna che siamo stati scelti da Dio o no? C'è una piccola lezione biblica, ok? Piccolo studio. Prendete la vostra Bibbia ed apritela a Matteo capitolo 20 e preparatevi perché stiamo per muoverci velocemente. Dovete capire questo concetto qui. Qui c'è una parabola che dice il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna, si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna, uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, continuò così il processo, li assunse, li selezionò e per il corso di tutta la parabola fino alla fine scelse chi volle scegliere e li premiò con la vita eterna. Quella è l'essenza della parabola, molto semplice. Li ha selezionati, li ha chiamati al suo servizio, li ha mandati a servire, li ha ricompensati equamente, fedelmente, generosamente. E quella è l'immagine dell'elezione. Giovanni 15, vi ricordate di questo versetto? Gesù disse ai suoi discepoli, cosa? Non siete stati voi, a cosa? A scegliermi, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate a portare frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Non siete stati voi a scegliermi, io ho scelto voi. E voi potreste chiedere, aspetta un attimo, ma ti ho scelto anch'io? No, 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 non siete stati voi a scegliermi, io ho scelto voi. Quello che ho detto è, così che stanno le cose. Guardate a Giovanni 17:9, dice ai cristiani che stanno pregando al Padre, io prego per loro, non prego per il mondo, e questa è la preghiera sacerdotale del nostro Signore Gesù, non prego per il mondo ma per quelli che tu mi hai, cosa? Per quelli che tu mi hai dati. Il Padre ci ha scelto e ci ha dato a Cristo come dono d'amore perché loro sono tuoi, dice. Guardate al capitolo 13 di Atti, molto interessante. Atti capitolo 13 versetto 48, qui Paolo sta predicando ai gentili. C'è una folla immensa, era il giorno di sabato, e dice al versetto 46, riprendiamo da lì, dice, ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco ci rivolgiamo agli stranieri. Ovvero cambiato dai giudei ai gentili, così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra, e gli stranieri udendo queste cose, ovvero il messaggio del Vangelo, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano stati ordinati a vita eterna, cosa? Credettero. Cioè gli eletti credettero, coloro che furono stati ordinati a vita eterna credettero. Guardate Romani capitolo 9 versetto 14, qui c'è l'antagonista medio che si sarebbe opposto alla cosa. Dio sta parlando di questa scelta, dice ho amato Giacobbe ed ho odiato Esaù, Dio fece la sua scelta. Poi versetto 14 dice, che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, mege noito, dal greco, no, 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 non è ingiustizia, perché disse a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia ed io avrò compassione di chi avrò compassione, il che è come dire, farò precisamente quello che voglio fare. Versetto 16, guardate qui. Così dunque essa, ovvero la salvezza, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. È una misericordia sovrana. E qualcuno, nel versetto 19, potrebbe dire, quindi perché potrebbe rimproverare qualcuno? Chi può resistere alla sua volontà? O piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? Chiudi la bocca. Non c'è niente da fare. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile ed un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e volendo far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? Ascoltatemi. Dio ha lo stesso diritto di usare il suo attributo di distruzione ed ira e di metterli in mostra contro gli empi, così come ha il diritto di mostrare la sua grazia, il suo amore, la sua misericordia verso coloro che ha eletto. Molto chiaro, non discutere con Dio. Stai solo mostrando il tuo orgoglio e l'ignoranza della tua mente finita. Se non riesci a capirlo, credici, perché quello che dice è esattamente quello che dice. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia con chi vuole. Capitolo 11 di Romani, versetto 5, così anche al presente, come nel caso del profeta Elia e dei 7000 uomini che non si prostrarono a Baal, così anche al presente c'è un residuo, ascoltate qui, un residuo eletto per la grazia di Dio, l'elezione di Dio. 1 Corinzi 1, continuando con lo stesso argomento, versetto 9, Dio è fedele, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo, Signor nostro. La vostra salvezza è stata un'opera diretta di Dio, nel quale Egli vi ha chiamato a comunione con suo Figlio. Guardate Efesini capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Versetto 4, siete pronti? Così come ci ha eletto in Lui, cioè in Cristo, prima della fondazione del mondo. Quando è che è successo? Quando siamo stati scelti? Prima che nascessimo. Prima che chiunque nascesse, prima ancora che ci fosse un mondo, egli ci ha scelto. Riuscite a digerire questa roba qui? Finché c'è Dio, siamo stati scelti. Capitemi, potreste chiedere da quanto tempo è esistito Dio? Da sempre. Volete sapere una cosa? Voi siete stati scelti nell'eternità passata. Da quando Dio è esistito, i suoi eletti sono stati nella sua mente. Incredibile. Incredibile. Eletti. Sulla base della sua scelta, versetto 5, avendoci predestinato nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, così che sarebbe stato a lode della gloria della sua grazia, non della nostra. Ci ha scelto. E da quando è stato Dio, siamo stati scelti. Uff, un pensiero incredibile. Da quando Dio è esistito, John MacArthur faceva parte del piano. Io ero nella sua mente, così come lo eri tu. Se gli appartieni, ovviamente. E quello è un pensiero intensamente emozionante. Guardate Prima Tessalonicesi capitolo 1, versetto 4, Paolo è così incoraggiato dalla chiesa di Tessalonica e dice al versetto 2: noi ringraziamo sempre Dio per tutti voi, nominandovi nelle nostre preghiere, come la chiesa di Filippi. Questa era una congregazione amata, non li conosceva così bene, non era rimasto lì a lungo, solamente per 3 sabati, ma li amava. E dice al versetto 3 dell'opera della vostra fede, delle fatiche, del vostro amore, della costanza, la vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conosciamo tutti, conosciamo fratelli, amati da Dio, la vostra elezione. Egli vi ha scelto, il che è evidente, vi ha scelto. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Ascoltate, ascoltate qui. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi. Non dovremmo mica ringraziare voi, dovremmo ringraziare Dio, non è bello? Fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio, potremmo chiederci cosa significa tutto questo? Non lo so, non so cosa significa. Cos'è il principio? Qual è il principio? Non lo so. Fin dal principio vi ha eletto alla salvezza. Avete capito quello che ha detto? Dio vi ha scelto fin dal principio per la salvezza. Non so com'è che la cosa potrebbe essere detta più chiaramente di così. Come si potrebbe non vedere quello che sta dicendo? Secondo Timoteo, capitolo 1, versetto 9. Ecco qui un altro di questi pensieri sconcertanti. Sta parlando di Dio alla fine del versetto 8 e poi dice: Dio che ci ha salvato e che ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Ora stiamo scoprendo un po' cos'è questo principio. Tutta l'eternità. Egli ha saputo che eravamo gli eletti da tutta l'eternità, ci ha dato posto nella sua mente da quando siamo esistiti e si è proposto che noi saremmo stati salvati. Ed è tutto secondo il suo scopo, il suo proposito, la sua grazia e non per conto nostro. Notevole come cosa, una verità incredibile. Guardate al 2.10 di Seconda Timoteo. Paolo dice: ecco perché nel mio ministero ho sopportato tutto, e così fu, per amor degli eletti, ha sopportato molto, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Il mio ministero è quello di raggiungere gli eletti, sta dicendo, di raggiungere coloro che sono stati scelti. Apocalisse capitolo 13. In Apocalisse 13.8, ascoltate qui, sta parlando della bestia, dell'anticristo, il tempo della tribolazione futura, e tutti gli abitanti della terra lo adoreranno, tutti lo adoreranno, e tutto il mondo lo adorerà, eccetto chi? Dice, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Quando è stato scritto il tuo nome? Fin dalla fondazione del mondo. Quando è stato? Non lo so. Ma da quando Dio è esistito, mi ha avuto nella sua mente. Da quando Dio è esistito, ci ha avuto, noi che siamo cristiani, nella sua mente, ed ha predestinato di amarci e di volerci rendere simili a suo figlio, ed ha scritto i nostri nomi nel suo libro prima che il mondo fosse stato stabilito. Apocalisse capitolo 17, versetto 8. E qui ancora dice che la bestia sarà adorata, sarà venerata, e poi dice: e gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, nella vita fin dalla creazione del mondo, e di nuovo ci viene detto indirettamente che i cristiani sono quelli i cui nomi sono stati scritti nel libro della vita dal principio, dall'eternità, fin dalla fondazione del mondo. Quindi quando qualcuno ti chiede di che religione sei, potresti dire sono uno degli scelti. Scelti da chi? Scelti da Dio. Davvero? Da quando? Da sempre. Da quando Dio è stato Dio? Mi ha scelto. Mi ha amato. E perché? Ma certamente non ha nulla a che fare con me. Sono arrivato ed ero già eletto. Bene, hai fatto qualche buona opera per meritare la cosa? No, non esistevo quando Dio lo scelse. Versetto 14 di Apocalisse 17. Combatteranno contro l'agnello, ovvero l'esercito dell'Anticristo, e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori ed il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati e cosa? E gli eletti e i fedeli. Siamo gli eletti. Un'ultima menzione, capitolo 20. E questo è sorprendente. Giudizio finale, il grande trono bianco, se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu cosa? Gettato nello stagno di fuoco. E quando è che furono scritti i nostri nomi? Fin da prima della fondazione della terra. Ma, mamma, gli eletti? E questa è solamente una parte di quello che dice la scrittura. E noi resistiamo la cosa, però... E noi resistiamo la cosa, c'è qualcosa in noi che si oppone a questa cosa qui. Guardate a Luca 4, credo che questo vi conforterà, sapere di non essere soli in questa incomodità. Luca 4, molto interessante, Gesù si trova in questo evento meraviglioso nella sinagoga di Nazareth, aprì il libro del profeta Isaia, si alzò in piedi, aprì il libro e lo lesse, e questo è quello che lesse. Versetto 18 era una profezia che stava adempiendo proprio lì, da Isaia 61. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi ed a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro. Resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui, ed egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. E tutti gli rendevano testimonianze, si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Però guardate un po' quello che succede. Versetto 25. Anzi, vi dico in verità, che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, senza pioggia, vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele. C'erano molte vedove, eppure Elia fu mandato a chi? A nessuna di esse. Fu mandato solamente a Sarepta di Sidone. E al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naaman, il Siro. E sapete cosa gli sta dicendo? Grazia sovrana. Molte vedove, molti lebbrosi. E Dio non ne scelse nessuno. Tranne che una signora a Sarepta ed un lebbroso di nome Naaman, che non era nemmeno un ebreo ma un siro. Ed udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni d'ira, si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città, lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù. Lasciate che vi dica una cosa. I rispettabili capi religiosi di Israele disprezzavano la dottrina dell'elezione, specialmente quando sottolineava che essi non erano gli eletti. Non si può discutere la verità, questa è la verità. Non la si può discutere. Non volevano ascoltarla, e molti al giorno d'oggi non vogliono ascoltarla, però è la verità. Vedete, in Apocalisse 19:6 ci viene detto che il Signore Dio Onnipotente regna. Dio in cielo è il controllore ed il dispensatore di tutte le creature. La Scrittura dice che così come l'Altissimo regna in mezzo agli eserciti del cielo e nessuno può fermare la sua mano, nessuno può dirgli: cosa stai facendo? Egli è l'Onnipotente che opera tutto secondo il consiglio della sua volontà. Egli realizza tutti i suoi scopi, fa avverare tutte le sue promesse. Egli è il vasaio celeste che prende il blocco di argilla, l'umanità caduta, e lo modella come vuole. Egli è il decisore, il determinatore del destino di ogni persona. Egli è il controllore di ogni dettaglio nella vita di tutti, che è semplicemente un altro modo di dire che Dio è Dio. Arthur Pink disse, di nuovo per esempio, l'unico motivo per cui crediamo nell'elezione è perché la troviamo enunciata nella parola di Dio. Nessun individuo o gruppo di persone avrebbe mai potuto creare questa dottrina. Così come la dottrina della punizione eterna, essa confligge con i dettami della mente carnale ed è ripugnante ai sentimenti del cuore non rigenerato. E come la dottrina della Santa Trinità o la nascita miracolosa del nostro Salvatore, la verità dell'elezione deve essere accolta con una fede semplice, priva di domande. Quindi la natura dell'elezione, la volontà divina di Dio, sceglie alcuni per la salvezza. È forse difficile da accettare? Devo confessarvi che anch'io ho fatto fatica con questa nozione, ci credo con tutto il cuore perché la Bibbia la insegna e certamente c'è qualcosa di piuttosto emozionante in tutto questo, non è vero? Quasi piuttosto incredibile in questa verità. C'è qualcosa di immensamente umiliante, qualcosa di immensamente umiliante. Voglio dire, letteralmente non fa altro che distruggere l'orgoglio. Cioè, cosa potremmo mai rivendicare? Niente. Potremmo dire, ma che dire delle persone che non sono elette? La Bibbia dice che andranno all'inferno a causa della loro incredulità. E Dio non si assume alcuna responsabilità di quello. E potremmo dire, non capisco. Proprio così? Non lo capisco neanch'io. Ma conosco il mio Dio e so quello che ha detto nella sua parola. Ed ha anche detto, siete stati condannati perché non credete in me. E potremmo dire, come facciamo ad armonizzare la cosa? Non lo so, io non lo armonizzo. Dio fa tutto con giustizia perfetta. Il motivo per cui Dio ci ha dato la dottrina dell'elezione è per dirci due cose. Primo, che lui è al comando. Due, che è così misericordioso verso coloro che non avrebbero mai potuto meritarselo, a tal fine che passeremo l'eternità lodando e lodando il suo nome glorioso. La dottrina dell'elezione non ci è stata data per confonderci, ci è stata data per devastare il nostro orgoglio e per suscitare la nostra lode. E su questo ne parleremo di più prossimo giorno del Signore. Questo è uno su cinque. John Zimmer non pensava che ne avrei finito uno. Preghiamo insieme. Signore, c'è così tanto altro da dire su questo. Abbiamo solamente toccato la superficie. Però, Signore, stiamo iniziando a comprendere cos'è che dice la Tua parola, anche se non possiamo comprendere appieno con la nostra mente tutto ciò che implica. Aiutaci a camminare nella fede sapendo che tu sei un Dio che è coerente, che è perfettamente giusto, perfettamente retto e che non ha assolutamente alcuna contraddizione nella sua persona. E noi che siamo stati salvati, siamo salvati perché siamo stati scelti nella tua mente da quando sei stato Dio e non abbiamo fatto nulla per contribuire alla cosa. Tu hai persino prodotto la fede in noi, hai persino concesso il pentimento, il ravvedimento, hai prodotto l'obbedienza tramite il tuo spirito. E Signore, comprendiamo anche che coloro che vanno nell'eternità e non ti conoscono sono responsabili della loro incredulità, perché è quello che dice la Scrittura. E quindi gridiamo, imploriamo ai non salvati, li imploriamo a credere, ti lodiamo per averci scelto e lasciamo a te la risoluzione. Grazie Dio per averci scelto. Perché? Perché? Siamo così grati. E possa questa gratitudine manifestarsi in una vita di riconoscenza amorevole e di impegno verso di te. Anneliamo il giorno in cui potremo essere alla tua presenza, potremo lodarti senza impedimenti e senza restrizioni per sempre, per sempre, per sempre, per averci scelto. Preghiamo per coloro che non credono. Preghiamo, oh Dio, che gli uomini non ti voltino le spalle. Perché Gesù disse: colui che viene a me, io non lo caccerò mai fuori. E che possiamo noi, che siamo stati salvati, essere confortati dalla dottrina dell'elezione. E fa sì che i perduti non si allontanino da questa dottrina, ma che ascoltino le parole di Gesù: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Abbiamo appena iniziato a studiare questo argomento, vogliamo capirlo nel miglior modo possibile con le nostre menti finite, per cui rimani con noi, aiutaci affinché possiamo lodarti pienamente per la tua grazia sovrana. Nel nome del Salvatore preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.